E ritorniamo al libro di Esdra. Abbiamo letto 4 capitoli e dobbiamo proseguire questa sera. Leggeremo i capitoli 5 e 6, in modo tale da completare la lettura della prima parte del nostro libro, dal capitolo 1 al capitolo 6. Prima parte, il titolo probabilmente ricordate, ricordiamo insieme, al primo ritorno dall'esilio. Abbiamo letto una prima sezione che ci ha inseriti nel grande movimento dei primi esuli che ritornano. Sono 2 capitoli che a suo tempo ho intitolato Il ritorno dei deportati. 2 capitoli. Dopodiché, capitoli da 3 a 6, quindi siamo all'interno di questa sezione adesso, sempre nella prima parte del nostro libro, sezione a cui ho dato il titolo, che peraltro voi potrete riscontrare facilmente sfogliando le pagine, ma anche approfittando delle vostre Bibbie e delle note che potete leggere, la ricostruzione del Tempio. La ricostruzione del Tempio. Questi 4 capitoli, già abbiamo letto i capitoli 3 e 4 e ci siamo resi conto, in realtà ne eravamo consapevoli già da prima, che il Tempio è il riferimento a cui fa capo tutta la vicenda di coloro che sono ritornati dall'esilio. Peraltro già nell'editto di Ciro era segnalata proprio la urgente necessità di ricostruire il Tempio. E adesso le pagine che stiamo leggendo ci parlano di come quella prima presenza di deportati, rimpatriati, si inserisce nel contesto di un ambiente che ce ne siamo resi conto. Inizialmente sembrava che la notizia potesse essere ignorata e invece essa si impone in maniera piuttosto massiccia. Ci siamo resi conto del fatto che quella terra è stata abitata nel frattempo, alcuni che non sono mai andati in esilio e altri che sono subentrati, popolazioni esterne che hanno trovato modo di insediarsi in quel territorio. Ma adesso si impone la necessità di avviare i lavori per la ricostruzione del Tempio, e tutto comincia con la riattivazione del culto sacrificale. Per questo, inizio del capitolo 3, è stata necessaria la sistemazione di un altare. E quindi il lavoro che è destinato propriamente a ricostruire il Tempio avviene nel corso dei mesi successivi. In capitolo 3 versetto 7 si parla dell'anno dopo e il lavoro è appena avviato che viene interrotto, e viene interrotto perché c'è una resistenza da parte dei residenti in quella terra che vorrebbero inserirsi nell'attività, ma la loro proposta di collaborazione è rifiutata, e d'altra parte si oppongono in maniera piuttosto risoluta alla prosecuzione dei lavori. E in ogni caso ci siamo resi conto di avere a che fare con una nota di scoraggiamento generale, di avvilimento, di stanchezza, a parte la fatica che in sé e per sé comporta una attività del genere. e l'incidio di materiali, di maestranze competenti e soprattutto questa interferenza dovuta all'incomprensione e alla opposizione anche dichiarata da parte della popolazione residente nel territorio, tutto questo determina un'interruzione dei lavori. D'altra parte, coloro che già risiedono in quel territorio da tempo hanno modo di intervenire presso i funzionari dell'amministrazione dell'impero e dunque il lavoro è interrotto. E motivazione fondamentale di questa interruzione, come noi abbiamo constatato, è proprio quella desolazione che evidentemente ha afflitto i rimpatriati dopo i primi momenti di entusiasmo, una desolazione che impedisce loro di dedicarsi con slancio, con fervore, con entusiasmo ai lavori necessari, peraltro molto impegnativi. E il testo che abbiamo letto nel capitolo 4 comunque ha voluto in tutti i modi dimostrare che il vero motivo dell'interruzione dipende da un intervento sollecitato da parte di coloro che risiedono in quel territorio e hanno rivolto le loro proteste alle supreme autorità, ed ecco niente meno che dal governo imperiale giunge l'ordine di bloccare i lavori. In realtà la pagina che leggevamo nel capitolo 4 è relativa a episodi che avvengono molto dopo rispetto agli anni che adesso stiamo prendendo in considerazione. Nel 520 avanti Cristo, adesso la ripresa dei lavori, ed è quello che avviene dopo 17 anni di interruzione, dal 537 l'interruzione, e già sappiamo per altra via e adesso ce ne rendiamo conto in maniera esplicita. La ripresa dei lavori 17 anni dopo è determinata dall'intervento dei due profeti, Ageo e Zaccaria, che noi conosciamo anche per altra via, c'è il libro di Ageo, c'è il libro di Zaccaria, ed è il loro impegno che sollecita. La data è precisamente determinata, il secondo anno del re Dario, 520 avanti Cristo, sollecita la comunità di coloro che ormai da diversi anni risiedono a Gerusalemme e nei dintorni. Gerusalemme è ancora una città in macerie, ma la vita è stata ripresa con un certo successo nel corso di quegli anni, però, come abbiamo constatato, gli animi hanno dimostrato ancora di essere condizionati da quello sconforto che gli esuli rimpatriati da Babilonia hanno sperimentato nel primo impatto. È vero che nel frattempo l'altare che è stato edificato è il luogo nel quale vengono celebrati i sacrifici con puntualità e con coerenza, ma il tempio deve essere ricostruito. E quindi leggiamo il capitolo 5 dal versetto 1 dall'inizio fino a tutto il capitolo 6, e abbiamo a che fare con una sequenza di pagine che possiamo subito inquadrare in questo modo. Due sviluppi narrativi, il capitolo 5 fino al versetto 5 e poi alla fine del capitolo 6, dal versetto 13 in poi, e all'interno di questa cornice narrativa due documenti di archivio relativi a una certa operazione che coinvolge un contatto con la burocrazia imperiale, di cui adesso ci occuperemo. Primo momento narrativo, capitolo 5, dall'inizio al versetto 5, come vi dicevo, la ripresa dei lavori. Determinante, come già vi ho segnalato, l'intervento dei due profeti. Eccoli qua. Versetto 1. Ma i profeti Ageo e Zaccaria, figlio di Edo, si rivolsero ai giudei che erano in Giuda e a Gerusalemme, profetando in nome del Dio di Israele che li ispirava. E noi sappiamo, attraverso le letture dei libri di Ageo e di Zaccaria, che i due profeti, con il loro particolare linguaggio, Ageo e Zaccaria intervengono nello stesso momento, ma con sensibilità diverse, e comunque concordi entrambi nel assumere un atteggiamento che oscilla tra il rimprovero per come la comunità che si è venuta ricomponendo attorno a Gerusalemme, la comunità dei giudei, il popolo dei giudei, come già leggevamo, si è tirato indietro rispetto all'impegno determinante, quello che costituisce la vera meta di tutto il cammino di ritorno. Rimproveri per un verso, ma per altro verso anche sollecitazioni, motivi di incoraggiamento, sollecitazioni entusiasmanti. Ed ecco, adesso, di fatto, dal punto di vista operativo, entrano in scena i due personaggi che vengono nominati qui nel versetto 2, Zorobabele, figlio di Sealtiel, e Giosuè, figlio di Jozadak, subito ripresero a costruire il Tempio di Gerusalemme. I loro nomi già comparivano precedentemente in rapporto alla sistemazione dell'altare, ma vi dicevo una settimana scorsa, se ricordo bene, ma credo di ricordare bene, che in realtà i due nomi erano stati inseriti in quella pagina, ma come un artificio letterario per anticipare quello che sarà effettivamente il momento in cui Zorobabele e Giosuè intervengono, che è questo: siamo nell'anno 520 avanti Cristo, subito dopo il rientro degli esuli da Babilonia. Il responsabile amministrativo, alla maniera di un sovrintendente di quella comunità che si sta risistemando, si chiama Sesbazzar, come ricordate, e questo nome ricomparirà anche adesso, ma qui sono i due che collaborano, come peraltro leggiamo nel libro di Ageo, nel libro di Zaccaria, collaborano in maniera molto energica e molto positiva. Zorobabele è discendente di Davide, è nella dinastia di Davide che si inserisce il personaggio, l'autorità civile, mentre Giosuè è sommo sacerdote, l'autorità religiosa, ed è proprio la figura del sacerdotale che emerge, che sta assumendo una rilevanza sempre più significativa, così come poi i fatti dimostreranno nel corso degli anni e delle generazioni. la discendenza davidica in realtà non occuperà la scena pubblica della, della vita di quella comunità di giudei, mentre invece la figura del sommo sacerdote e tutto l'apparato sacerdotale che svolge il proprio servizio nel Tempio, questa figura emergerà in maniera sempre più importante e qualificata. Ricordate come nei libri delle cronache l'attenzione era concentrata dapprima sulla figura di Davide che tutto ha predisposto per la costruzione del Tempio e poi la figura di Salomone che è il vero costruttore del Tempio e quindi nella discendenza davidica, i re che si sono avvicendati per tutto quel periodo storico che il secondo libro delle cronache ha man mano ricostruito. E adesso dopo l'esilio c'è una figura che ha a che fare con la dinastia davidica, Zorobabele, ma ripeto questa figura andrà man mano dileguandosi perché rimane come riferimento autorevole la figura del sommo sacerdote. Adesso sono presenti tutti e due insieme, Zorobabele e Giosuè, che ripresero a costruire il Tempio di Gerusalemme e con essi erano i profeti di Dio, i nostri due, Ageo e Zaccaria, che li incoraggiavano e in quel tempo Tattenai, governatore della regione d'oltrefiume, Setarbosnai e i loro colleghi vennero da loro e dissero dunque adesso una visita di ispezione da parte del governatore di quella provincia nel contesto della satrapia transeufratena e i suoi collaboratori, una visita di ispezione e adesso osservano e interrogano. Una piccola parentesi, probabilmente ricordate che dal versetto 8 del capitolo 4 il testo che stiamo leggendo è in aramaico e ne avremo ancora per un pezzo in aramaico prima di ritornare all'ebraico e l'aramaico è la lingua ufficiale, la lingua burocratica, la lingua dell'amministrazione nel contesto dell'impero, diventerà poi la lingua di molte delle popolazioni che dimorano nei territori dell'unico immenso impero e ad un certo momento in poi sarà anche la lingua parlata degli stessi giudei. Intervengono per rendersi conto, è il loro compito istituzionale, di quello che sta succedendo, perché con slancio, con vigore, con fervore a Gerusalemme i giudei si danno da fare per ricostruire il Tempio. Ed ecco il governatore e gli altri suoi collaboratori vennero da loro e dissero: chi vi ha dato ordine di ricostruire questa casa e di rialzare questa cinta di mura? Chi sono e come si chiamano gli uomini che costruiscono questo edificio? Notate che non è un'obiezione che vuole reprimere, bloccare, impedire il lavoro. È una richiesta di informazioni e chi vi ha autorizzati? Questa è la questione fondamentale. E il versetto 5 aggiunge adesso che l'occhio vigile del loro Dio era sugli anziani dei giudei. C'è un consesso di anziani, specie di senato, che svolge una funzione di riferimento nel contesto della comunità che risiede nei dintorni di Gerusalemme e l'occhio vigile del Signore su di loro. Vedete, Adesso sono intervenuti questi funzionari dell'impero, viene posto un quesito all'amministrazione centrale, tutto rientra dentro alla logica propria di una mentalità burocratica, una mentalità formale, ma nel frattempo il lavoro continua. Ed è vero che c'è un intervento dall'esterno, ma è anche vero che la stessa comunità dei giudei, attraverso la presenza di questi anziani che presiedono a tutta l'attività, e poi ci sono di mezzo Zorobabele e Giosuè, come già sappiamo, è vero che anche loro in realtà sono alla ricerca di un riconoscimento ufficiale. Anche loro cercano per via burocratica una formale approvazione circa l'impegno che dedicano alla ricostruzione del Tempio. A monte c'è l'editto di Ciro, ma sono passati già 18 anni. Questo comportamento, come adesso leggiamo nel capitolo 5, lascia intendere che in realtà quella comunità di giudei è consapevole della propria piccolezza in un mondo immenso, grandioso, abitato da pagani, in obbedienza a un'amministrazione che utilizza i propri strumenti con grande energia e competenza. E si tratta di accettare questa condizione di piccolezza, ma di inserirsi correttamente, onestamente e coraggiosamente in quel contesto, in modo tale da rivendicare dei diritti che hanno il loro fondamento. E soprattutto, qui vedete, determinante è questo appello allo sguardo del Dio vivente. Versetto 5: l'occhio vigile del loro Dio era sugli anziani dei giudei. Quelli, i funzionari, non li costrinsero a desistere dai lavori. I lavori continuano in attesa che fosse portata a Dario, il gran re, una interpellanza e ne venisse in risposta un decreto su questo affare. Il lavoro continua sotto gli occhi del Signore. Vedete, funziona tutta una macchina burocratica, ma il nostro racconto ci tiene a precisare che il criterio determinante per interpretare il valore degli eventi in corso è dato da questo appello allo sguardo vigile del Signore. Adesso, dal versetto 6 al versetto 17, leggiamo come è impostata l'interpellanza inviata al re. Dapprima il funzionario, il governatore, riferisce della sua ispezione e poi fa appello a quello che i giudei hanno dichiarato da parte loro. Leggiamo versetto 6: copia della lettera che Tatnai, governatore dell'oltrefiume, Setar Boznai e i loro colleghi, funzionari dell'oltrefiume, mandarono al re Dario. Gli mandarono un rapporto in cui era scritto: al re Dario salute perfetta. Sia noto al re che siamo andati nella provincia della Giudea, al tempio del grande Dio. Esso viene ricostruito con blocchi di pietra, si mette legname nelle pareti, questo lavoro viene fatto con diligenza, progredisce nelle loro mani. Notate che il governatore dà risalto all'intraprendenza che ha rilevato da parte sua nell'opera di ricostruzione. Parla di una diligenza molto energica e risoluta. In realtà noi sappiamo che i due profeti Agea e Zaccaria sono intervenuti rimproverando, perché invece da parte loro registravano una preoccupante negligenza, ma di fatto adesso il lavoro sta procedendo di gran lena. La questione essenziale posta dal governatore al governo centrale è però sempre quella che già conosciamo, cioè, ma chi li ha autorizzati? E nel frattempo noi sappiamo che tutto avviene sotto lo sguardo vigile del Signore. E poi noi già sappiamo che in realtà c'è stato di mezzo un editto di Ciro, ma 18 anni prima. Allora proseguo nella lettura. Allora abbiamo interrogato quegli anziani, dice il governatore, e abbiamo loro detto: chi ha dato ordine di ricostruire questo tempio e di rialzare questa cinta di mura? Inoltre abbiamo domandato i loro nomi per farteli conoscere, così abbiamo scritto il nome degli uomini che stanno loro a capo. E si hanno risposto? Ecco qui dal versetto 11 adesso quello che i giudei dicono di loro stessi, come si presentano. E si presentano raccontando la loro storia, una storia che immediatamente li identifica, come subito leggiamo, alla maniera di servi del Dio del cielo e della terra. Leggo: essi hanno risposto, versetto 11, noi siamo servitori del Dio del cielo e della terra e ricostruiamo il tempio che fu costruito una volta or sono molti anni, bisogna andare dietro di alcuni secoli, ritornare a Salomone. Dunque, questo siamo noi, e precisano ancora meglio, un grande re di Israele lo ha costruito e lo ha portato a termine, ma poiché i nostri padri hanno provocato all'ira il Dio del cielo, egli li ha messi nelle mani di Nabucodonosor. Raccontano una storia che parla espressamente di un traviamento. È la storia di una relazione con il Dio del cielo e della terra, dicono. Dio del cielo è espressione ricorrente nell'ambito della cultura e della religiosità persiana, ma Dio del cielo e della terra, ma in questa relazione che è determinante per identificare la loro presenza sulla scena del mondo, nel corso della storia umana, noi siamo questo, siamo i servitori, e d'altra parte questa relazione è stata compromessa da un traviamento, ma se adesso stanno ricostruendo il Tempio, che è dunque subito inteso come il sacramento della relazione, il sigillo, il segno visibile, operativo di questa relazione tra il Dio del cielo e della terra e questo popolo, ma adesso lo ricostruisco perché quella relazione è sempre valida, anche se è stata così drammaticamente compromessa. Addirittura c'è di mezzo l'intervento di Nabucodonosor, c'è di mezzo l'esilio e il cammino degli esuli che hanno percorso le strade amarissime della deportazione. Ed ecco, vedete, è lui, il Dio del cielo, stavo leggendo nel versetto 12, che li ha messi nelle mani di Nabucodonosor, re di Babilonia, il Caldeo, che distrusse questo tempio e deportò a Babilonia il popolo. Ma nel primo anno di Ciro, re di Babilonia, è 538, il re Ciro ha dato ordine di ricostruire questo tempio. Inoltre gli arredi del tempio d'oro, d'argento che Nabucodonosor aveva portato via dal tempio di Gerusalemme e trasferito al tempio di Babilonia, il re Ciro li ha fatti togliere dal tempio di Babilonia e li ha fatti consegnare a un tal nome Sesbazzar, eccolo qua, che egli aveva costituito governatore. Noi siamo già informati a questo riguardo. Ciro gli disse: prendi questi arredi, portali nel Tempio di Gerusalemme e fai in modo che il Tempio sia ricostruito al suo posto. Allora questo Sesbazzar venne, gettò le fondamenta del Tempio, riuscì soltanto a spianare uno scasso necessario per le fondamenta, ma non di più, non di più. Perché poi i lavori sono stati interrotti, come sappiamo. Lui, Sesbazzar, venne, gettò le fondamenta del Tempio in Gerusalemme e da allora fino ad oggi esso è in costruzione, ma non è ancora finito. Ora, se piace al re, versetto 17 che segue, fermiamoci un momento, vedete, il racconto è coerente, sincero, noi siamo questo, ci sono presentati così, e d'altra parte vedete che puntualmente in questo racconto, nei momenti decisivi, il soggetto protagonista viene identificato senz'altro nel Dio del cielo. E vedete i due momenti essenziali: è lui, il Dio del cielo, che ha messo gli antichi, i progenitori, nelle mani di Nabucodonosor, ma è ancora lui, il Dio del cielo, che ha mosso Ciro in maniera tale da produrre l'editto della liberazione. L'opera fedele di Dio è confermata attraverso gli eventi di una storia che assume aspetti tragici, c'è stato di mezzo l'intervento di Nabucodonosor, ma anche aspetti di grandiosa restaurazione, e l'intervento di Ciro che ha emanato un editto di liberazione e anzi ha autorizzato la ricostruzione del Tempio e ha addirittura ordinato la consegna di tutte le attrezzature liturgiche che a suo tempo Nabucodonosor aveva depredato. E adesso vedete, siamo gli eredi di questa storia che porta in sé i dati pesantissimi e terrificanti di un disordine, di una corruzione che ha fatto di noi una moltitudine di esuli, ma noi siamo questo popolo che è coinvolto in un cammino di ritorno, in un cammino di ricostruzione, di restaurazione, e questo vale fino ad oggi, importante questo, fino ad oggi, che abbiamo appena letto nel versetto 16. Fino ad oggi questo Tempio è in costruzione, noi siamo questo, il popolo degli esuli rimpatriati, ritornati, là dove il Tempio è stato distrutto, e noi siamo quelli che ricostruiscono. Questa è l'opera di Dio, questo ci identifica in quanto siamo il popolo che è in relazione con Lui, e i grandi personaggi della storia, che siano Nabucodonosor, che siano Ciro, sono strumenti al servizio di una iniziativa che è rivelazione costante del protagonismo di Dio. E allora, versetto 17, se piace al re, si cerchi negli archivi del re in Babilonia se vi è un decreto emanato dal re Ciro per ricostruire questo tempio in Gerusalemme e ci si mandi la decisione del re. Dunque il governatore chiede che venga svolta questa ricerca d'archivio a proposito dell'editto di Ciro, che noi sappiamo è stato emanato a suo tempo, ma adesso bisogna ritrovare il documento. E dal versetto 1 adesso del capitolo 6 fino al versetto 12 il responso del re. Il responso: infatti è avvenuta la ricerca, leggo, allora il re Dario ordinò che si facessero ricerche nell'archivio laddove si conservano i tesori a Babilonia e a Ecbatana, sono diverse capitali nell'impero persiano. Babilonia probabilmente era la capitale estiva, poi Ecbatana invece no, Babilonia era la capitale invernale, Ekbatana in primavera, Susa, capitale estiva, ma comunque sia tutta la burocrazia dell'impero persiano è stata resa molto efficiente ed ecco che viene rinvenuto il rotolo. Nella Ecbatana, la fortezza che è nella provincia della Media, e si trova un rotolo in cui era scritto promemoria, ecco il documento di Ciro che adesso viene parzialmente riprodotto qui, dal versetto 3 al versetto 5. Poi dal versetto 6 al versetto 12 le disposizioni emanate dallo stesso Dario. Ma fino al versetto 5 è uno stralcio prelevato dall'editto di Ciro. Leggo. Nell'anno primo del re Ciro, il re Ciro prese questa decisione riguardo al Tempio in Gerusalemme. La casa sia ricostruita come luogo in cui si facciano sacrifici. Le sue fondamenta siano salde, la sua altezza sia di 60 cubiti, la sua larghezza di 60 cubiti. C'è un problema circa queste misure, adesso la lasciamo da parte, la notte probabilmente dirà qualche cosa. Vi siano nei muri tre spessori di blocchi di pietra e uno di legno, la spesa sia pagata dalla reggia. Inoltre gli arredi del Tempio fatti d'oro e d'argento che Nabucodonosor ha portato via dal Tempio di Gerusalemme e trasferito a Babilonia siano restituiti e rimessi al loro posto nel Tempio di Gerusalemme, ricollocati nella casa di Dio. Ecco, dunque il re Ciro ha espressamente approvato la ricostruzione del Tempio, anzi l'ha incoraggiata e addirittura ha stabilito un finanziamento di spese, delle spese necessarie per questa impresa. Questo che riguarda il Tempio di Gerusalemme, nel caso dei giudei, è una testimonianza interna a altre testimonianze ancora riguardanti la politica religiosa mossa e sviluppata da Ciro e dagli altri che saranno sovrani nell'impero persiano, una politica favorevole ai culti delle diverse popolazioni, e quindi in questo caso deve essere favorito in tutti i modi anche l'impegno, compreso un impegno finanziario, da dedicare alla ricostruzione del Tempio a Gerusalemme per quegli esuli che adesso, liberati, rientreranno nel loro territorio. Dunque l'editto di Ciro, il documento originario, e dal versetto 6 al versetto 12 le disposizioni emanate adesso, 18 anni dopo, da Dario. Quindi voi Tatnai, governatore d'Oltrefiume, Setar Bosnai, con i vostri colleghi, funzionari residenti nell'Oltrefiume, tenetevi in disparte. Dunque lasciate fare. Questo poi significa che i giudei a questo momento dell'intera vicenda, dopo un po' di anni dal primo rientro, detengono una certa autonomia amministrativa. Infatti adesso leggiamo: lasciate che lavorino a quella casa di Dio e il governatore dei giudei e i loro anziani. Dunque c'è un governatore dei giudei, c'è dunque una certa loro presenza riconosciuta ufficialmente, c'è anche quel senato a cui già si riferivano i versetti che leggevamo precedentemente, essi ricostruiscano questo tempio al suo posto. Ed ecco i miei ordini sull'atteggiamento che dovete tenere con questi anziani dei Giudei per la ricostruzione del Tempio. Dall'entrata del re, cioè dalla imposta dell'oltrefiume, saranno rimborsate puntualmente le spese a quegli uomini. Man mano che si raccolgono i tributi, vedete, quello che serve per il Tempio verrà trattenuto per la ricostruzione del Tempio. Non è un finanziamento che comporti un impegno da parte del governo centrale, ma è dal gettito fiscale che l'intero territorio sarà in grado di produrre che devono essere trattenute le spese. E comunque, vedete, è un impegno tecnicamente assai rilevante. E dalle entrate del re, rileggo, cioè dalla imposta dell'oltrefiume, saranno rimborsate puntualmente le spese a quegli uomini senza interruzione. Ciò che loro occorre, giovenchi, arieti, agnelli, per gli olocausti al Dio del cielo, come anche grano, sale, vino, olio, siano loro forniti ogni giorno senza esitazione, non solo la ricostruzione del Tempio, che implica delle spese, ma la continuità del culto che viene celebrato lì dove l'altare funziona, sappiamo ormai da diversi anni, e dunque si celebrano i sacrifici. Affinché si facciano offerte di soave odore al Dio del cielo e si preghi per la vita del re e dei suoi figli. Vedete qui il versetto 10, è interessante. Il gran re di Persia, Dario, prescrive che, come peraltro aveva affermato Ciro a suo tempo, i lavori siano finanziati, ma sia finanziata la celebrazione dei sacrifici, il culto quotidiano e periodico secondo le norme liturgiche tradizionali su quell'altare a Gerusalemme, e chiede che sia celebrata in quel contesto la preghiera con cui i giudei invocano dal Dio del cielo la benedizione per lui e per i suoi figli. È il versetto 10. Si preghi per la vita del re e dei suoi figli. Questo modo di chiedere la preghiera, che è anche un modo di pretendere la preghiera, in realtà coincide con il riconoscimento ufficiale di uno stato di vassallaggio in cui si trova quella popolazione particolare, così come altre popolazioni nell'immenso impero, popolazioni più diverse, ma pregare nei diversi culti che vengono celebrati, in questo caso a Gerusalemme, lì dove vengono offerti i sacrifici sull'altare, pregare per il gran re è riconoscere ufficialmente, in un momento così significativo per quanto riguarda l'atteggiamento interiore di questa gente, i giudei in questo caso, riconoscimento da parte loro di una posizione di sudditanza rispetto al gran re e al governo centrale. E oltretutto vedete che Dario qui è molto severo nei confronti di coloro che eventualmente contestassero la prosecuzione dei lavori e la celebrazione del culto. Leggo e ce ne rendiamo conto. Versetto 11. Ordino ancora. Se qualcuno trasgredisce questo decreto, si tolga una trave dalla sua casa, la si rizzi ed egli vi sia impiccato, impalato. Questa era la punizione consueta, per dir così, come procedura ufficiale nell'impero persiano. Anche nel libro di Ester si parla di un personaggio, un certo Aman, che viene impalato. Ma qui è previsto niente meno che nel caso in cui qualcuno disturbi l'attività di culto che si deve svolgere regolarmente e con solenne puntualità a Gerusalemme. E allora sarà impalato. Poi la sua casa si è ridotta a un letamaio e il Dio che ha fatto risiedere là il suo nome disperda qualsiasi re o popolo che presuma trasgredire il mio ordine distruggendo questo tempio che è a Gerusalemme. Io, Dario, ho emanato quest'ordine, sia eseguito alla lettera. Dunque, eventuali contestatori che disturbassero o eventuali interventi dall'esterno di potenze straniere che volessero distruggere di nuovo questo tempio o comunque danneggiarlo, tutto questo deve essere rigorosamente punito. Fatto sta che adesso ritorniamo dal versetto 13 a una pagina di carattere narrativo, come già vi segnalavo inizialmente, quando adesso veniamo a sapere che i lavori vengono completati. Ci vogliono alcuni anni, dal 520, quando sono intervenuti i due profeti, e poi quello che è avvenuto successivamente, fino all'anno 515 avanti Cristo. I lavori vengono completati e in più si aggiunge una notizia circa la celebrazione della Pasqua. Arriviamo alla fine del capitolo 6, un po' di corsa, ma con l'attenzione, dedicando l'attenzione che meritano a queste pagine. Dal versetto 13 al versetto 18, il successo dell'impresa. Allora Tattenai, governatore dell'oltrefiume, Setarboznai e i loro colleghi eseguirono alla lettera quello che aveva comandato il re Dario. Quanto agli anziani dei giudei, essi continuarono a costruire, fecero progressi con l'incoraggiamento delle parole ispirate del profeta Geo e di Zaccaria, figlio di Iddo. Portarono a compimento la costruzione secondo il comando del Dio di Israele e secondo il decreto di Ciro, di Dario, e di Artaserse, re di Persia. Questo richiama ad Artaserse qui è fuori luogo, perché Artaserse colui che regna dopo Serse, Serse regna dopo Dario, ma probabilmente, certamente qui è il redattore ultimo di questa pagina che fa riferimento al sovrano che è attivo nel suo momento storico. Quello che riguarda l'intervento di Ciro, di Dario e che vale ancora nel presente di colui che ha messo per iscritto e ricapitolato in maniera di una redazione definitiva questa pagina, e quindi anche al tempo di Artaserse, re di Persia. Questo è il decreto di ieri, di oggi. E dunque il lavoro è completato e adesso bisogna celebrare la dedicazione del Tempio. Ricordate quello che è avvenuto quando Salomone costruì, capitolo 7 del secondo libro delle cronache, dopo tanto impegno e tanti lavori, come leggiamo nelle pagine precedenti, nel capitolo 7 dedicazione. Tanto che il tema di dedicazione serve oggi a identificare una delle grandi feste liturgiche di Israele, ma in questo senso è una festa che sarà istituita soltanto nell'anno 165 avanti Cristo, quindi in questo momento storico ancora quella festa della dedicazione del Tempio non esiste, è il Tempio che viene riconsacrato dopo la profanazione dovuta a Antioco IV, al tempo di Giuda Maccabeo, insomma. Ma qui siamo nell'anno 515 avanti Cristo. E comunque la costruzione è completata e il tempio deve essere dedicato, deve essere consacrato. in continuità con quello che avvenne al tempo di Salomone, ma segnalando il fatto che adesso direttamente coinvolti in questa faccenda sono gli esuli rimpatriati, coloro che sono passati attraverso l'esperienza dell'esilio, coloro che sono ritornati, coloro che hanno compiuto la strada del ritorno, che è la strada della conversione. Questo richiamo è fondamentale, vediamo meglio. Si terminò la costruzione di questo tempio, leggo il versetto 15, il giorno 3 del mese di Adar, nell'anno sesto del regno di Re Dario. Allora gli israeliti, i sacerdoti, i leviti e gli altri rimpatriati, tutti rimpatriati, celebrarono con gioia la dedicazione di questa casa di Dio. Ecco il termine Hanukkah, la dedicazione di questa casa di Dio. Offrirono per la dedicazione di questa casa di Dio 100 tori, 200 arieti, 400 agnelli, inoltre 12 capri come sacrifici espiatori per tutto Israele, secondo il numero delle tribù di Israele. Inoltre stabilirono i sacerdoti, divisi secondo le loro classi, e i leviti secondo i loro turni, per il servizio di Dio a Gerusalemme, come è scritto nel libro di Mosè. Vedete che la ricostruzione del Tempio segna per davvero il completamento non solo dell'attività come dire empirica, architettonica, ingegneristica, ma è il completamento del viaggio di ritorno. È come se i rimpatriati non fossero veramente ritornati fino al momento in cui non avviene questa consacrazione del Tempio. E tra l'altro è adesso che si ricompone l'unità di Israele, le 12 tribù, un richiamo più che mai istruttivo per noi. E ci sono di mezzo i Leviti, vedete, secondo le loro varie classi, dunque i Leviti con quella attività per cui erano stati già organizzati da Davide e che adesso riprendono in pieno la loro funzione, che non è mai venuta meno, perché sappiamo che la presenza dei Leviti e la loro preghiera continua per cantare l'ode del Signore, perché eterna è la misericordia, questa preghiera continua costituisce il filo conduttore anche sotterraneo della storia che è passata attraverso il grande disastro, ma adesso vedete la presenza dei Leviti appare nuovamente nella sua visibilità sacramentale nel Tempio ricostruito. 12 tribù, Israele ricomposto, e Israele si ricompone nella sua identità autentica, nella sua completezza, nella totalità delle sue componenti, quando è completato il viaggio di ritorno, il cammino della conversione, che implica non soltanto un trasferimento geografico da una regione ad un'altra, ma tutto quel travaglio di rieducazione dell'animo di cui sappiamo. E qui, guarda caso, si inserisce adesso dal versetto 19 al versetto 22, e arriviamo in fondo, si inserisce la celebrazione della Pasqua. Notate che si ritorna all'uso dell'ebraico, fino al versetto 18 l'aramaico, dal versetto 19 si ritorna all'ebraico. Abbiamo saputo che la dedicazione è avvenuta nel mese di Adar. Mese di Adar è il mese che precede Nissan è il mese della Pasqua, e quindi c'è una continuità tra la dedicazione del Tempio e adesso la celebrazione della Pasqua. La celebrazione della Pasqua che avviene in maniera come dire corrispondente a quello che leggiamo abbiamo letto con alcuni di voi alcuni anni fa, nel libro di Giosuè, nel capitolo 5, dopo la traversata del deserto, una volta che le tribù di Israele sono entrate nella terra di Canaan, che è la terra della promessa, la celebrazione della Pasqua. Giosuè capitolo 5. E adesso vedete, è come se si stabilisse una connessione diretta tra quello che fu il primo ingresso nella terra al tempo di Giosuè e adesso l'insediamento in questa terra di coloro che hanno completato il cammino di ritorno. È la costruzione del Tempio che rende finalmente, come dire, esplicita questa relazione con la terra ritrovata. Coloro che sono ritornati, e questo ritrovare la terra, questo ritornare alla terra, questo ritornare alla città, questo ritornare a Gerusalemme, è il cammino di conversione. La conversione è compiuta, è maturata e porta frutti nel momento in cui il Tempio è stato ricostruito, non prima. E l'ingresso nella terra, e vedete la celebrazione della Pasqua, che è il ricordo dell'avvenuta liberazione dall'Egitto, l'avvenuta liberazione da quella che fu la schiavitù dell'Egitto, la contaminazione in terra d'Egitto. Ma adesso vedete, è rispetto alla contaminazione che espone costantemente Israele al contatto con le situazioni inquinate del mondo, della storia umana. Ma adesso è possibile celebrare la Pasqua. E celebrando la Pasqua non soltanto rievocare quella che fu la liberazione avvenuta anticamente al tempo di Mosè, quando gli antichi erano schiavi del faraone in Egitto, ma la liberazione che sottrae Israele a ogni ulteriore esperienza di contaminazione nel rapporto con le idolatrie del mondo. E allora leggiamo i rimpatriati, eccoli qua, versetto 19, celebrarono la Pasqua il 14 del primo mese, 14 di Nisan, la Pasqua, poiché i sacerdoti e i leviti si erano purificati tutti insieme come un solo uomo, e tutti erano mondi. Notate l'importanza che qui è determinante del ruolo assegnato ai leviti, perché sono loro che immolano gli agnelli. Tutti erano mondi, e così immolarono la Pasqua per tutti i rimpatriati, per i loro fratelli sacerdoti e per se stessi, sono i leviti. Altrove, nel libro dell'Esodo, poi nel libro del Deuteronomio, l'immolazione di questi agnelli è affidata a qualunque fedele del popolo che assuma in pieno la responsabilità di questa memoria annuale. Ma qui, e siamo in riferimento al Tempio, e qui i Leviti, e in più notate che mangiarono la Pasqua gli israeliti che erano tornati dall'esilio e quanti si erano separati dalla contaminazione del popolo del paese e si erano uniti a loro per aderire al Signore Dio di Israele. Vedete che nel versetto 16 ancora la presenza di questi che non sono andati in esilio, sono rimasti, non era considerata. Adesso partecipano anche loro, coloro che non sono andati in esilio, già, ma adesso una volta che è stato costruito il Tempio, la Pasqua viene celebrata come memoria di quella liberazione che riguarda la storia del passato e che riguarda la storia del presente. È un segno di comunione che coinvolge anche coloro che fisicamente non sono andati in esilio, però vedete, di fatto si sono separati dalla contaminazione del popolo del paese e si sono uniti a loro per aderire al Signore Dio di Israele, nella ricerca del Signore. La ricerca, questo è il verbo usato qui. E allora questo discernimento nei confronti di ogni contaminazione è la premessa determinante per celebrare la Pasqua in un momento di comunione. E d'altra parte questo momento di comunione è possibile perché nel frattempo è stato costruito il Tempio. E in più veniamo a sapere che il Tempio è segno addirittura ecumenico. Infatti, leggo, celebrarono con gioia la festa degli azimi per 7 giorni, poiché il Signore li aveva colmati di gioia, avendo piegato a loro favore il cuore del re di Assiria, per rafforzare le loro mani nel lavoro per il Tempio del Dio di Israele. Dunque, dicevo, il Tempio come segno ecumenico, qui viene messa in forte evidenza la gioia, e la gioia è un valore ecumenico di per sé, ma c'è di mezzo un richiamo al cuore del re, il re d'Assiria. Il re d'Assiria, anche il cuore del re pagano, anche il cuore del re è Ciro, è Dario, Assiria. C'è una questione, come intendere esattamente questa Assiria, è un termine che serve a ricapitolare tutte le possibili ostilità rappresentate da quelle figure che svolgono un ruolo imperiale sulla scena del mondo. È stato così in passato, è così nel presente, sarà così nel futuro. E d'altra parte c'è un cammino di conversione per il cuore umano. E vedete, la gioia pasquale è una gioia che porta in sé il motivo per celebrare l'opera di liberazione del Signore, che ha un'efficacia ecumenica, e per questo c'è il Tempio a garanzia, come sacramento, come segno. E notate che questa gioia poi qui è direttamente connessa con la sorpresa di coloro che hanno sperimentato come le mani che erano fiacchissime, le loro mani, capitolo 4, versetto 4, le mani fiacche, ne parlavamo una settimana fa, quelle mani hanno dimostrato di essere così robuste ed efficienti, per cui adesso è stato completato il lavoro necessario alla ricostruzione del Tempio. La gioia e la sorpresa di come quelle stesse mani che sono state segnate da un'esperienza così amara di stanchezza, di avvilimento, di prostrazione, di sconforto, quelle mani adesso sono state dotate della forza necessaria per ricostruire il Tempio. E il Tempio, vedete, ricostruito è segno di comunione, e di comunione all'interno di Israele, non solo, segno di comunione ecumenica.